Di nuovo in diretta Piazza Affari, Andrea Maiocca, Cristiano Cesarini, Andrea Maiocca in regia ovviamente, Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi in studio. Ce l'abbiamo Tommaso Maschio, eccoci, buonasera.
Eccoci, buonasera a voi.
20:30 Palermo-Cosenza, l'anticipo, come arrivano le due squadre, Tommaso?
Come arrivano? Arrivano in una situazione di classifica che sorride più al Palermo che al Cosenza. La squadra di Corini, come da previsioni, occupa fin dall'inizio le prime posizioni della classifica, 10 punti, a tre lunghezze di distanza dal Parma, quindi vuole continuare la sua rincorsa verso la promozione, che è l'obiettivo primario di questa stagione, e affronta un Cosenza che comunque ha iniziato benino, non benissimo, a 5 punti ed è reduce da un pareggio casalingo contro il Sud Tirol strappato all'ultimo minuto, che ha dimostrato come sia una squadra anche in quest'anno da tenere sott'occhio, perché è una squadra che non si arrende mai e prova a far punti a lottare per i punti fino all'ultimo minuto disponibile.
Ecco, quali sono le insidie principali per un Palermo pressoché perfetto difensivamente parlando? Se andiamo invece con le statistiche riferite all'attacco del Cosenza, ci accorgiamo che queste due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol nelle prime giornate, in queste prime 4 o 5, per alcuni 3, 2, parliamo della giornata corrente. Ecco.
Diciamo che le insidie secondo me sono appunto insite nel carattere della squadra calabrese, che è una squadra che appunto non molla mai, che prova a giocarsela fino all'ultimo minuto e farà altrettanto anche a Palermo, dovendo però probabilmente dare una registrata alla propria difesa, perché finora sono stati un po' troppi gol subiti dai rossoblù e di fronte si trovano probabilmente quello che è l'attacco più forte del campionato, comunque uno dei più forti, che può contare su due giocatori per ruolo che sarebbero titolari praticamente in quasi tutte le squadre della cadetteria.
Oh, in generale ci sono una marea di dichiarazioni da commentare, Tommaso, perché ci apprestiamo a una giornata importante per Ascoli e Cremonese per motivi diversi. In tanti pensavano che la prima panchina a poter saltare potesse essere quella di Viali dell'Ascoli, che ha iniziato veramente male questo campionato. La Cremonese invece ha cambiato allenatore, via Ballardini dentro Stroppa. Che tipo di cliente sarà alla prima di Stroppa in sella alla Cremonese un Ascoli disperato?
Sarà un cliente complicato, perché comunque nonostante la partenza in salita, la squadra marchigiana è una squadra che ha dei buoni valori, che è stata costruita per puntare a un campionato a ridosso dei primi posti, comunque per puntare ai playoff, e ha soprattutto necessità di dare una svolta alla sua stagione, non può rischiare di perdere altro terreno, quindi una squadra da prendere con le molle, difficile da affrontare, che davanti non dà grandi punti di riferimento, però bisognerà capire anche Stroppa quanto vorrà cambiare della Cremonese vista finora. Pare che non voglia rivoluzionare almeno dal punto di vista tattico inizialmente la squadra, quindi non dovremmo aspettarci una squadra grigio-rossa con la difesa a 3, dove si dovrebbe andare avanti con la difesa a 4. Vedremo se poi il cambio avrà dato una scossa a livello più che altro caratteriale e morale, più che di quanto si potrà vedere sul campo a livello tattico.
Provo però a riportarti dei dati che testimoniano come in molti non siano stati troppo convinti di questa idea della Cremonese di cambiare l'allenatore. Da un tweet di Maurizio Pistocchi: l'ultima gara della Cremonese, Reggiana Cremonese, termina 2-2, ma la Cremonese fa 36 tiri contro i 7 della Reggiana di Nesta, 14 calci d'angolo a 0, il doppio dei passaggi completati, una partita stradominata. Guardando dentro le gare della Cremonese, l'ha allenata così male questa squadra, Davide Ballardini, da meritarsi l'esonero?
No, secondo me non sono stati i risultati il problema principale che ha portato poi al cambio di allenatore. Da quello che sappiamo c'erano delle frizioni tra Ballardini e la dirigenza, legate soprattutto all'ampiezza della rosa. Mister Ballardini avrebbe voluto una rosa meno ampia, quindi una rosa, lavorare con meno giocatori a disposizione, e invece si è trovato a gestire una rosa amplissima che si è anche allargata ulteriormente con alcuni arrivi nelle ultime giornate e il reintegro infine di Okereke. E poi pare ci fossero anche qualche dissidio all'interno dello spogliatoio, e a pagare è stato il tecnico per tutti. Quindi secondo me, dal punto di vista del gioco espresso, non aveva fatto così male la Cremonese. Certo, i risultati magari potevano essere migliori, ma sappiamo che all'inizio, soprattutto dopo una retrocessione, non è mai facile partire a mille. Vediamo anche le altre due retrocesse, che come Sampdoria e Spezia, che sono messe ancora peggio della squadra lombarda, stanno facendo ancora più fatica ad approcciarsi al nuovo campionato e a digerire la retrocessione dell'anno scorso.
Tommaso, dalle neo retrocesse alle neo promosse, e quindi il Pisa, no, il Pisa non è neo promosso, ma leggiamo il calendario del Pisa: si va in casa della Fiera al Pisalò, poi a Reggio Emilia in casa della Reggiana, e la giornata successiva è Pisa Cosenza. Pare un calendario favorevole, e l'allenatore della Feralpi Salò Vecchi dice: voglio vedere una crescita sul piano del gioco, ma dice ad Aquilani: davvero bravo. Sai darci un voto in pagella non tanto del Pisa, ma di come la sta gestendo Alberto Aquilani? Perché non sono i primi complimenti che leggiamo da parte dei suoi colleghi o degli avversari che devono affrontarlo o di chi ha appena incrociato con lui le spade sul rettangolo verde. Come sta andando Aquilani al Pisa?
Al di là dei risultati, ovviamente sono negativi rispetto a quello che si aspettava. Comunque Aquilani sta facendo un ottimo lavoro, il Pisa sta esprimendo un gioco piacevole, divertente. Ancora ovviamente c'è da lavorare, perché comunque c'è stato grossi cambi in casa nerazzurra. Il tecnico sta affrontando anche un'emergenza offensiva con tanti giocatori davanti che per un motivo o per l'altro non sono a disposizione, e sono giocatori importanti, perché non poter contare sul miglior Torre Grossa, sugli Ozzi, avere Tramoni che si è rotto dopo praticamente due partite, da Alessandro adesso che si è di nuovo fermato, non è facile per nessun allenatore. Però il gioco di Aquilani è un gioco molto bello, i complimenti sono sicuramente giusti, e se li ha guadagnati sul campo. Del resto ci si aspettava un buon approccio di questo giovane allenatore, che aveva fatto vedere grandissime cose nelle giovanili con la Fiorentina, portandola a vincere diversi trofei a livello con la primavera.
Tommaso Maschio, quante volte sei stato a Venezia? Se ci sei mai stato, credo di sì.
Ci sono stato diverse volte, sia per piacere, il più delle volte per piacere, qualche volta anche allo stadio a vedere in Venezia da avversario, però non da tifoso lagunare.
Oh, chi è invece, chi è il beniamino dei tifosi lagunari è poi Giampaolo, che dice, quindi sei la persona giusta a cui proporre questa domanda: vivere a Venezia non è semplice, ma è un meraviglioso stile di vita. Il Lido è fantastico, andare in spiaggia agli alberoni è fantastico, ripete. Lui viene da Helsinki, io ho controllato, non ci sono i fiordi in quel pezzo della Finlandia. Quando uno dice vivere a Venezia non è semplice, è un modo per, non lo so, dire ai propri tifosi: ci sto qua, vi porto avanti la causa, ma occhio, perché a proposito di lidi, forse anche altri lidi potrebbero interessarsi a lui. Insomma, la domanda te l'ho fatta lunga, ma è semplice: può partire a gennaio?
Bisognerà vedere come andrà avanti da qui a gennaio, appunto, e poi ci arriveranno offerte importanti. In estate ne sono state respinte diverse. Il Venezia sta lavorando per blindare il suo contratto, cambiare alcune clausole che sono presenti nell'attuale accordo. Quindi il Venezia farà di tutto per trattenerlo e il giocatore credo che non voglia abbandonare neanche la piazza lagunare prima della fine della stagione, magari dopo una promozione. Però poi le vie del mercato, si sa, sono infinite e imprevedibili, e se dovesse arrivare un'offerta veramente importante, chissà, potrebbe anche succedere qualcosa. Sulle parole di Poyampalo, della difficoltà di vivere a Venezia, non ci vedrei una volontà di cambiare città, ma solo la realtà delle cose. Chiunque sia stato a Venezia sa che non è una città facile da abitare per la sua conformazione particolare, tanto affascinante quanto può creare comunque qualche problema nella vita di tutti i giorni, perché non ti puoi muovere, non hai una macchina, ti devi muovere o coi battelli o con le barche o a piedi, quindi è una complicazione ulteriore rispetto alla vita di tutti i giorni che sono abituati a fare i calciatori, ma anche la gran parte delle persone comuni.
Beh, sì, insomma,
comprarla una barca poi Giampaolo, comunque credo. Beh, sì. Stipendio giocatore di Serie B, una barchetta se la può permettere.
Si possa permettere anche il battello, che per molti comuni mortali è un po' più difficile da permettersi, se non quando ci si va.
Poi immaginiamo che i gondolieri glielo possono offrire pure una corsa ogni tanto, dato che diciamo, ogni doppietta due corse in gondola e ti sei mosso.
L'importante è che nella squadra rimino tutti dalla stessa parte.
Esatto.
Questa è la cosa fondamentale.
Dopo che il Venezia li ha omaggiati anche con la terza maglia, che ricorda la classica divisa dei gondolieri veneziani.
Certo, c'è lo Spezia che deve risollevarsi parecchio, affronterà la Reggiana. Alvini ha detto una Reggiana che è forte, ha pareggiato anche a Parma e proprio contro il Venezia ha sottolineato comunque la buona prestazione dello Spezia, cioè come se insomma la squadra fosse in ripresa a livello di prestazione. Chiaramente deve cominciare a fare anche i risultati.
Sì, deve assolutamente iniziare a fare i risultati per tranquillizzare sia la piazza, soprattutto contro degli avversari che sono una partita che è storicamente molto sentita come quella contro gli emiliani, e poi per incominciare a invertire la rotta e dare anche più tranquillità al gruppo, che ovviamente risente della pressione di dover far bene, di essere partito male, molto male, con una posizione di classifica veramente difficile, anche perché ricordiamo l'anno scorso squadre che sembravano costruite per dominare il campionato, comunque essere nelle zone a ridosso della promozione, una volta finite nei bassi fondi hanno fatto molta fatica e in molti casi non sono neanche riuscite a uscirne, finendo in Serie C. Quindi lo Spezia vuole invertire la rotta anche per evitare di fare la fine di una SPAL, di un Benevento o di un Perugia dell'anno scorso.
Abbiamo il piacere, caro Tommaso, di avere il tecnico del Legnago, che gioca appunto in Serie C dopo la promozione della scorsa stagione, Massimo Donati. Ciao mister!
Ciao, buonasera a tutti.
E complimenti per il lavoro che stai facendo, insomma ci siamo sentiti spesso prima e ci sentiamo anche durante questa esperienza nei professionisti. Sei partito 4-0 con l'Arzignano, poi due sconfitte e poi il pareggio a Trento. Come procede?
Ma diciamo che siamo abbastanza in linea, dai, con il campionato che ci aspetta, no? Alla fine siamo nel promosso, dobbiamo ovviamente cercare di salvarci, ed è difficile, è normale che sia così. Dobbiamo consolidarci nella categoria, perché Legnago non è mai stato in C per lungo tempo, quindi stiamo lavorando bene, duro, facendo qualche errore, però la squadra è buona e vogliosa di fare sempre meglio, di crescere, che la cosa importante è quella, crescere sempre di più, avere consapevolezza per poi riuscire anche a fare risultati.
Mister Donati, a proposito di percorrere il campionato alla velocità prevista, sta andando veloce come se l'aspettava il Parma di Pecchia in questa stagione?
Ma non è una sorpresa clamorosa, perché alla fine Pecchia conosce l'ambiente, essendo stato lì già l'anno scorso, e quindi avendo una squadra a disposizione l'anno scorso è andato a puntellarla e a migliorare dove ha ritenuto opportuno. Quindi sai, un allenatore bravo quando ha poi il tempo materiale per, per riuscire a amalgamare tutte le cose, a sistemare le cose, credo che possa fare bene. Anche una proprietà alle spalle che lo supporta, l'ha sempre supportato, e quindi ha preso un ritmo buono, squadra forte, però vincere non è facile e non sarà facile per loro, però stanno dimostrando dall'inizio di essere belli in palla appunto per provare a vincere il campionato.
Assolutamente, c'è anche un aspetto strutturale importante. Vado da Tommaso Maschio di Tutto Mercato Web, che è in collegamento, perché proprio sul Parma c'è questa conferenza di servizi per lo stadio, la ristrutturazione del Tardini. Entro il 20 novembre, no, si dovrebbe capire, ci dovrebbe essere il pronunciamento per quanto riguarda anche la pubblica utilità. Insomma, Tommaso, un passaggio importante, no?
Sì, è da tempo che si parla anche a Parma della ristrutturazione del Tardini. Si stanno muovendo i prossimi passi, è un punto su cui la nuova proprietà ha voluto investire tanto, perché sappiamo quante strutture a quantomeno moderne, quanto sia importante per la crescita di una società, per attirare anche sponsor, ulteriori investitori. Quindi vedremo come andrà avanti, sperando che anche che in questo caso si possa dare un'accelerata importante, non si trovi la solita impasse che abbiamo commentato in altre piazze dalla Serie A in giù.
Eh sì, perché la conferenza di servizi decisoria dovrà appunto decidere poi sulla pubblica utilità e quindi poi trovare tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, nulla osta e gli assensi richiesti dalla burocrazia italiana, possiamo aggiungere.
Meno male che abbiamo così tante parole nel vocabolario, se no non sapremo veramente come andare alla stessa velocità della nostra burocrazia. Mister Donati, torniamo al campo che lo scorso anno ha visto un Bari piangente nella finale dei playoff, ha perso la Serie A in modo molto traumatico, mister, la società pugliese, ma se l'aspettava invece un avvio così solido proprio dopo che la Serie A era stata persa in quel modo, con questa solidità in campo, con questa difesa imperforabile, con un portiere, nonostante hanno venduto Caprile, che sta su tutte le prime pagine dei giornali, questo Brenno?
Beh, diciamo che perdere una promozione così rimani scottato, chiunque rimarrebbe scottato da una delusione così grande, però sono stati bravi nel ripartire con la stessa mentalità, con la stessa voglia di riprovare a fare qualcosa di importante, perché l'anno scorso il Bari ha fatto veramente qualcosa di importante che a volte non coincide anche con raggiungere l'obiettivo primario. E quindi sono stati bravi, anche se hanno perso qualche giocatore importante come Kedira, che reputo un attaccante fortissimo, però sono riuscito ad allestire una squadra buona, che anche quest'anno darà del filo da torcere a tutti quanti. Ripetere il campionato scorso fatto non sarà facile, però insomma l'inizio non è stato male. E come dicevate voi, la fase difensiva è troppo importante, perché se non subisci gol sei già a metà dell'opera, e quindi il mister sta lavorando molto su quello. Devono cercare ovviamente di riuscire a segnare un po' di più e come ho detto prima, quando perdi giocatori forti come verso il Bari, non è semplice per i nuovi capire subito i movimenti, le cose da fare che vuole l'allenatore, però credo che l'allenatore è molto bravo, assieme al direttore sportivo sono molto bravi, quindi riusciranno a riprendere anche in quell'aspetto.
E Tommaso Maschio, come diceva il mister, deve segnare di più il Bari. 3 gol fatti finora, c'è Bari-Catanzaro, c'è Nasti, c'è Sibilli, c'è qualche ballottaggio, però in difesa per esempio rientra Di Cesare, e poi c'è Vicari che ha detto il Catanzaro è una squadra sicuramente ostica.
Beh sì, abbiamo visto che è partita molto bene sulla falsa riga dello scorso anno in Serie C, dove ha dominato il proprio girone, ha avuto questa pesantissima battuta d'arresto contro il Parma nell'ultima giornata di campionato, e sarà sicuramente ferito e vorrà reagire contro un Bari che comunque è una squadra molto solida, che sta affrontando qualche problema offensivo, come dicevate, perché comunque non si è trovato il sostituto di Cedira, c'è un Menes che doveva fare la differenza e si è fermato, si è infortunato quasi subito, tant'è che si parla ancora adesso di un possibile arrivo di un attaccante dal mercato degli svincolati, che però al momento non sembra scaldare più di tanto il direttore sportivo Polito, i nomi che circolano, e però ha trovato in un giovane come Akpa Tuku, un giovanissimo che potrebbe essere una sorta di rivelazione con il suo che è andato a segno nell'ultima giornata, e chissà che non possa avere nuove occasioni da qui in avanti.
Mister, voi siete a metà classifica nel girone A, per quello che ha potuto vedere in queste prime quattro giornate, chi sono le sue grandi favorite per la promozione, o in generale le squadre che ha visto più pronte in avvio, anche osservando non solo gli avversari che si è ritrovato in campo, ma il resto del calendario?
Ma nel nostro girone credo che Vicenza, Mantova e Padova siano le favorite, senza dubbio si trovano già nelle prime posizioni, assieme anche alla Virtus Verona, squadre forti, con giocatori forti, guidate molto bene, quindi credo che loro soprattutto, poi invece c'è molto, credo ci sia molto equilibrio per tutto il resto del girone.
Mm-hmm. Volevo chiedere poi un ricordo della stagione 2012-2013 a Palermo. Ha giocato una marea di partite quell'anno, Donati, non solo hanno 46 reti, 2 gol, perché abbiamo parlato un po' del Parma e del Bari. Io però personalmente, mister, la ricordo con la maglia rosanero indosso, pure se lì è stata una sola stagione.
No, una stagione e mezza, perché sono andato lì
a gennaio, ecco, chiedo scusa.
Mari, i primi 6 mesi sono stati molto belli sia dal punto di vista personale che di risultati. E l'anno dopo invece è girato tutto storto, eravamo Gasperini in panchina, Sandino, abbiamo cambiato un po' di allenatori, e eravamo una squadra veramente forte, ma non ingranavamo, avevamo un po' di sfortuna, la classica andata storta, che giocavamo molto bene ma non riusciamo a fare risultato, quindi dal punto di vista dei risultati non andò molto bene. Però un ricordo molto bello, ancora amicizia a Palermo, è una piazza bella da fare calcio, assolutamente.
Mister, prima di salutarti e di ringraziarti, prossimo match tuo con Legnano?
Domenica con Renate, difficile, abbiamo fatto i playoff l'anno scorso e anche quest'anno vogliono ritornare, perché è una squadra buona, per noi sarà difficile, complicata come tutte, dove dovremo prima di tutto correre tanto, quello è sicuro, e poi cercare di fare il meglio possibile.
3-4-1-2?
3-4-1-2.
Perfetto, mister, grazie e buon lavoro. Grazie mille.
Grazie, buonasera.
Un abbraccio, ciao. Grazie al mister Massimo Donati.
Non diciamo Claudio Marrone che devono già giocare col Renate. Sono qua a parte il derby a TMV Radio Legnano,
sì,
contro,
sì,
Renate. Noi li peschiamo sempre loro.
Sì,
ecco.
Sì, sì. Tommaso, Claudia è legata a Renate, insomma.
Sì, ha una certa passione per la squadra lombarda.
È vero. Senti, insomma, abbiamo detto di questo girone A della Serie C. Abbiamo sentito il mister appunto del Legnano a metà classifica, anche qui insomma ci sono delle squadre ovviamente che hanno una grande storia, ha parlato del Vicenza, del Padova, insomma squadre che hanno militato anche nella massima serie, c'è anche la Triestina che viaggia a metà classifica e che ha avuto tanti problemi societari tra l'altro.
Sì, ha avuto diversi problemi societari, li ha messi alle spalle, ha una proprietà molto ambiziosa, abbiamo visto nel mercato quest'estate, è stata tra le grandi protagoniste, e avendo cambiato tantissimo nel corso dell'ultimo mercato, ovviamente ha qualche difficoltà in più rispetto magari a squadre che hanno mantenuto uno zoccolo duro in questa prima fase, ma credo che sarà una squadra che darà filo da torcere a tutte per la promozione diretta. Comunque ancora è presto per fare determinate previsioni, però credo che la Triestina si candida ad essere una delle grandi protagoniste del girone A della Serie C.
Quanto si gioca la Samp a Parma? Cioè, volevo vederla un po', ne abbiamo parlato in settimana, Pirlo già un po' criticato eccetera, insomma una partita, cioè è chiaro che pretendere adesso di fare punti a Parma forse è un po' utopistico, però che dici?
Non è facile perché il Parma è lanciatissimo, sta giocando molto bene, è solido. La Sampdoria sta incontrando difficoltà, più difficoltà di quello che era prevedibile, perché qualche difficoltà era da mettere in conto per l'estate tribolata che hanno vissuto a livello societario, i cambi, l'arrivo di un nuovo tecnico, le difficoltà di adattarsi alla Serie B, che non è mai facile, soprattutto per giocatori che magari la conoscono poco, hanno calcato raramente questi campi. Non è la partita migliore, diciamo, per ripartire, ma credo che ci proveranno a dare giù da torcere a questo Parma per cercare di quantomeno avere un'iniezione di fiducia, anche magari solo sul piano del gioco, della prestazione, se dovesse essere un risultato magari negativo. Poi non si può mai sapere, perché sappiamo che la B spesso regala risultati sorprendenti e inattesi, quindi perfetto. Il Parma comunque dovrà stare sul pezzo, concentrato, perché non può, in B non si può concedere nulla agli avversari, anche se sono in gravissima difficoltà.
Tommaso, grazie, buon lavoro, buona serata, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro e buon
proseguimento. Grazie a Tommaso Maschio, tuttomercatoweb.com. Tra poco lo spazio dedicato ai tifosi con la Liga Fanzone, il campionato dei pronostici che ha visto poi l'anno scorso la vittoria della Lazio, Lazio che è in testa anche quest'anno tra l'altro la classifica, ma
a pari merito.
Non abbiamo la Lazio però in collegamento, avremo la Fiorentina e il Milan che sono in coda.
E loro stanno preparando i pronostici, non possono parlare
e di l'Atalanta che invece in è in zona alta, quindi. E poi però avremo anche Luca Esposito, perché ovviamente dalla Rechi ci darà un po' il commento, perché sta per iniziare la sfida della Salernitana contro il Frosinone. Linea alla regia.